Quindi vorrei portarvi insieme nella parola del Signore, la lettera agli Efesi, capitolo 2, dice dal primo versetto: Egli ha dato vita anche a voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Il primo versetto inizia a dire: Dio ha dato vita anche a voi, Dio ha dato vita anche a te. Eri morto nei tuoi peccati, ma Dio ha dato vita anche a te. Alleluia. Hai ricevuto vita? Da dove ti viene questa vita? È Dio che te la dà. Alleluia. E allora ecco perché questo richiamo, lasciati riempire da questo vino nuovo, da questa acqua viva, da questa realtà che non è ferma, ma che fermenta, che si muove ancora, che non è statica, è qualcosa di vivo. Ebbene, Lui ha dato vita anche a voi che eravate morti nei falli e nei peccati, e nei quali un tempo camminavate anche voi, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe e la potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nelle concupiscenze, tutti noi una volta eravamo in queste condizioni, tutti noi una volta vivevamo senza Dio in questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, questa realtà che vive nel mondo, nei figli della disubbidienza, e che vive anche in noi quando noi siamo disubbidienti, quando noi non ubbidiamo alla parola del Signore, ci ritroviamo ottenebrati, ci ritroviamo oscurati, ci ritroviamo irrigiditi, incapaci di ascoltare, di fare la volontà di Dio. Ma Dio, che è ricco in misericordia, il verso 4, per il suo grande amore col quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha dato vita con Cristo, e voi siete salvati per grazia, appunto, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E quando leggiamo questa parola diciamo: ma sì, ma io questo non è che lo vedo molto chiaro. Io sono seduto qua su una sedia e, anche se sono quasi celesti, non vedo, non è proprio il luogo celeste. Sì, le sedie possono essere anche celesti, ma non è fisicamente che io sono nei luoghi celesti. Però questa realtà è una realtà che ci viene detta: noi siamo in Cristo. Allora qualcosa è cambiato veramente nella nostra vita. Allora davvero non siamo più quegli otri vecchi, ma siamo diventati quegli otri nuovi, capaci di contenere la grazia di Dio e non esplodere, capaci di ricevere la grazia di Dio e non scoppiare, capaci di vivere e comunicare la grazia di Dio senza alterarla. Ebbene, Dio è ricco e in misericordia per il suo grande amore col quale ci ha amato. Quando eravamo morti, ci ha dato vita. Noi siamo salvati, quindi per grazia. E ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti appunto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questo essere in Cristo evidentemente è una realtà che abbiamo bisogno di credere e percepire alla nostra vita. Noi tante volte siamo bloccati, fossilizzati dalle nostre regole, e le nostre regole sono quell'altro vecchio, con dei paletti precisi: devi e non devi, così e colà. E in questa maniera noi abbiamo strutturato la nostra vita tentando di servire il Signore con la nostra umanità, con la nostra carne. Pure ci siamo fatti le nostre regole. E abbiamo detto: per servire, per piacere a Dio, devo essere così anziché colà. Tutte cose buone, non sono necessariamente sbagliate, ma c'è qualcosa che abbiamo bisogno di scoprire. Abbiamo una realtà in cui noi siamo e che per fede abbiamo bisogno di scoprire. Noi siamo in Cristo Gesù. Se questa realtà riesce a tirarci fuori da questa, a tirarci su da queste sedie, noi siamo seduti su queste sedie, quando invece lo Spirito Santo ti dice: tu sei seduto con Cristo, sei in una realtà diversa, sei in una realtà spirituale dove Cristo in te, spirito di vita, dove la presenza di Dio è talmente forte, talmente potente, che fa di te una nuova persona. Questo vino è completamente diverso da quello che tu hai conosciuto fino adesso, e perché è reale, è vitale, è vivo. Ebbene, voi siete risuscitati in Cristo Gesù. E allora tante volte diciamo, ma no, ma io non sono ancora morto. Questo è il problema. Il vecchio ordine non si è ancora rotto, non sei ancora scoppiato, non hai ancora dimostrato quanto sei fallito. Tante volte noi abbiamo bisogno proprio di toccare il fondo per vivere il nostro fallimento, perché finché noi nella nostra umanità vogliamo piacere a Dio e ce la proviamo e ce la mettiamo tutta, noi continueremo a far finta di essere figli di Dio e non riusciremo a interiorizzare quella realtà della presenza di Cristo nella nostra vita, che può essere solo per fede e per grazia nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Se non è Dio che fa questo in me, io non ci riuscirò mai. Se non è questo Cristo che fa in voi questa realtà, io non ci riuscirò mai. Posso predicare finché voglio, ma voi non cambierete mai se non vi cambia Gesù. Io non sono capace di cambiarvi, non ho questo potere, ma Dio sì. È capace di prendere un uomo violento, un uomo che non è capace di ascoltare, e farlo diventare una persona mite, dolce, che sa ascoltare. Se Dio ha fatto questo con me, lo può fare anche con te. Però a volte questo oltre deve essere rotto. Questo oltre vecchio deve rendersi conto che non può contenere la vitalità che c'è in questo vino nuovo, in questa realtà nuova. Voi siete rinati in Cristo. Voi siete seduti alla destra del Padre. Voi siete una realtà diversa. Quando dice voi siete una razza santa, voi siete chiamati a vivere una vita nuova, di nuovo il Signore ci eleva dalla nostra posizione. Noi siamo sempre così, ci guardiamo sempre in faccia e diciamo ma io sono Giacomo, tu sei Gioia, tu sei Marco, e guardiamo la nostra umanità e vediamo i nostri limiti. Ma c'è qualcosa che Dio ha messo nella nostra vita attraverso la fede che ci porta oltre. Abbiamo una bella testimonianza di questa mattina. Gianni ci ha comunicato il suo cuore, ci ha detto così, come semplicemente una donna presa dall'Olanda, trapiantata in Calabria, che fa volontariato per un anno, poi si ritrova che diventano 33 anni e che per questo non chiede uno stipendio, non vuole niente, dice Signore, ci pensi tu a me. Questo è un esempio di vita, di fede. Qualcuno che vive in una dimensione diversa, che non vive nella dimensione degli uomini dove uno più uno fa due e se non c'è uno stipendio non si tira avanti. Le nostre logiche, l'oltre vecchio, abbiamo bisogno di un oltre nuovo, abbiamo bisogno che la nostra vita sia rinnovata dalla presenza del Signore. Le nostre regole vecchie rischiano di tirare una crepa. Lasciamoci pur dentro il vino vecchio, che non si perda tutto, manteniamo questa realtà, ma impariamo a mettere il vino nuovo in oltre nuovo. La nostra relazione con Dio in una realtà di fede vissuta, in una realtà dove Cristo Gesù è il Signore. Dio vuole mostrare nelle età che verranno l'eccellenza e ricchezza della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Dio vuole far vedere a tutti quanto è buono questo Dio, tanto santo, tanto forte, tanto buono. Vuole manifestare la sua santità, la sua bontà, la sua grandezza attraverso i suoi figli. Lo vuole far vedere fuori da questo locale. Vuole che fuori di qua voi siate i suoi figli. Qui forse potete, come dire, avere un infarinato, un aiuto, ma è fuori di qui che manifestate quello che siete. La elasticità e la capacità di vivere la presenza di Dio, di riceverla e di donarla, si vede fuori da questo luogo, perché è per grazia appunto che siete stati salvati, e questo è il dono di Dio mediante la fede. Non è perché sei bravo, non è perché hai fatto bene, non è perché hai fatto il fenomeno, non è perché tu riesci bene in quella cosa anziché in quell'altra che tu sei salvato perché hai creduto nel Signore e hai detto: Signore, ho bisogno di te, e ti sei fermato alla croce e hai detto grazie perché tu hai dato la tua vita per me. Senza quella croce noi non andiamo da nessuna parte, neanche il missile, no? Mi piacciono gli esempi che fa per i bambini, ma che noi, che poi in fondo abbiamo bisogno di ritrovare la nostra capacità di essere bambini e di credere nel Signore, di diventare come bambini davanti a Lui e di nuovo per poter crescere, per poter accogliere la presenza di Dio nella nostra vita in maniera semplice, seria e concreta. Quindi non è per opere affinché nessuno si glori. Non è perché sei laureato, non è perché sei diplomato, non è perché sei un fenomeno, non è perché lavori o fai volontariato o fai qualsiasi altra cosa, non è perché sei generoso che sei salvato, ma è perché Dio nella sua grande misericordia ti fa grazia perché hai creduto in Lui. E allora diventi un odre nuovo che è capace di ricevere questo nuovo vino, questa presenza di Dio dentro la tua vita, deve essere qualcosa di nuovo. Perché come ci ricordava Gioia oggi, questa realtà, se la presenza di Dio non produce in me qualcosa di nuovo, è evidente che non è presenza di Dio. È religiosità. Abbiamo fatto l'esempio di questi alberi, che erano belli l'anno scorso, saranno belli l'anno prossimo, basta curarli bene. Ma non cresceranno di un millimetro. Noi abbiamo bisogno di essere piante vive, piantate nel giardino del Signore. Questo odre nuovo che accoglie questo vino vivo, questa realtà vivente che si muove, che bolle, che fermenta, che non è mai in pace, che non è mai tutto uguale, che non è mai un culto uguale, che non è mai una realtà uguale, che non ha mai un'espressione uguale, perché ogni giorno è diverso. Se Dio si è preoccupato di fare ogni fiocco di neve diverso, figuratevi se non siamo diversi noi. Se Dio si è preoccupato di dare ad ognuno di noi un'impronta digitale diversa, figuratevi se non si è preoccupato del fatto che anche come figli di Dio, come sua espressione in questa terra, noi siamo assolutamente diversi, chiamati ad essere diversi, ma a esprimere quel solo Dio che è grandemente santo, grandemente buono, grandemente giusto, capace di trasformarci a sua immagine e a sua somiglianza. Dice infatti il verso 10, noi infatti siamo l'opera sua, siamo il suo capolavoro, siamo stati creati da lui, creati in Cristo Gesù, quindi parliamo di un odre nuovo, di una creazione nuova, di una realtà nuova, creati in Cristo Gesù per fare che cosa? Per le opere buone, alleluia, alleluia. Capite il messaggio della croce che ci viene incontro in maniera molto semplice? Noi siamo un capolavoro di Dio, siamo il capolavoro di Dio, siamo quella realtà in cui Dio si vuole esprimere e in modo vivo. Ecco che la religione non riesce più a contenere una roba del genere, perché continuamente una roba del genere viene fuori dalle regole, per buone che siano le regole, sono sempre regole, mentre noi abbiamo bisogno di una grazia che opera attraverso la fede in ognuno di noi. Perché se non c'è Dio nella nostra vita non andiamo da nessuna parte. E allora noi siamo opera sua, siamo un suo lavoro, siamo un suo capolavoro. Amo dire che noi siamo il capolavoro di Dio. Alleluia. Non so quanto vi sentiate il capolavoro di Dio. Alleluia. C'è qualche capolavoro di Dio qua? Alleluia. Siamo solo all'inizio, non vi vergognate di essere il capolavoro di Dio. Voi guardate ancora l'odre vecchio e dite, ma sì, ma è tutto crepato, non tiene niente. Non ti preoccupare, Dio vuole darti una vita nuova, una nuova capacità di vivere, perché è Dio che ha preparato per te quelle opere buone che tu devi compiere. E noi tante volte ci siamo preoccupati di fare quello che fanno gli altri o di imitare quello che fanno gli altri, ma Dio ha dato a te un compito speciale, specifico, che è importante che tu lo possa scoprire. E finché non lo scopri sarai veramente turbato, sarai con tanti punti interrogativi e continuerai a dire, ma Signore, che ci sto a fare qua? E allora è tempo di scoprire qual è la tua chiamata, qual è il motivo per cui Dio ti ha messo sulla terra, qual è la ragione per cui Dio ti ha messo qui, qual è la ragione per cui tu esisti. Tu non sei frutto del caso, non sei frutto di così, un incidente, eh? Qualcuno forse si è sentito dire, ma tu sei figlio di un incidente. No, Dio ha dato il suo unico figlio e tu non sei figlio di un incidente, tu non sei frutto di un incidente, tu sei un figlio di Dio e Dio ha amato ed ama tutti i suoi figli, indistintamente, in maniera personale, ognuno è prezioso. Quindi Ognuno di noi è creato in Cristo Gesù per uno scopo preciso. Per delle opere buone che Dio ha preparato per ognuno di noi. Non so se voi vi rendete conto di questo progetto che Dio ha per voi. Dio ha questo progetto per me. E il mio progetto, il progetto che Dio ha per me, è diverso da quello che Dio ha per voi. Ognuno di voi ha un progetto diverso dal suo fratello e dalla sua sorella. Le opere che Dio ha preparato per te sono diverse da quelle che Dio ha preparato per me. Non tutti possiamo fare quello che ha fatto Gianni, e gloria a Dio per Gianni. Posso essere un esempio. Ma anche se tu andassi a Rocella per un anno, forse non faresti lo stesso percorso che ha fatto lei, ne faresti un altro. Ma quello che è importante è quella parola che abbiamo sentito prima. Tu seguimi. Gianni ha seguito Gesù. E la sua vita, noi vediamo, dopo 33 anni, ha portato un buon frutto. E il suo modo di esprimere il Vangelo, ci tocca anche a noi che non siamo più bambini. Gloria a Dio. E allora, dico, fratelli miei, vogliamo scoprire, ognuno per conto suo, quello che è la realtà della chiamata di Dio nella tua vita. Lo scopriamo per conto nostro, ma nello stesso tempo dobbiamo anche accettarla e riceverla. Perché sento tante volte qualcuno che mi dice, ma perché sono fatto così? Sei sicuro di aver ragione di prendertela con Dio? Sei sicuro di avere ragione di non accettare quello che sei? Peccato a parte, noi siamo persone meravigliose. Dico peccato a parte, perché il sangue di Gesù ci pulisce, ci purifica da ogni peccato. Il peccato non ha più ragione di dominare la nostra vita. Quindi, escluso il peccato, dici niente, la tua vita è perfetta. Ma il sangue di Gesù è venuto per purificarci da ogni peccato. La fede in Cristo Gesù ci dà vita nuova, ma non mi dà i capelli che mi mancano, d'accordo? Non mi dà la barba nera, me la lascia bianca, vero? E allora dico le cose che si vedono, ma in realtà ognuno di noi è fatto in modo specifico. E allora, se prima di tutto io non ringrazio Dio per come Lui mi ha fatto, come sempre dico, peccato a parte, come nati di nuovo entriamo in questa realtà. E allora, se rinasciamo davvero in Cristo Gesù, è come davvero questo nuovo oltre ci viene costruito dentro, questa nuova capacità di fare abitare Dio in noi. E Dio si userà di quello che noi siamo. Se sei un tecnico, sarai un buon tecnico al servizio del Signore. Se sei un contabile, saprai fare i conti bene nel nome del Signore. Se sei un infermiere, ti prenderai cura col cuore, con la grazia di Dio, delle persone malate che sono vicine a te. E faremo, ognuno di noi farà il suo lavoro e lo farà bene nel nome del Signore. È così che ognuno di noi scopre la sua missione nella sua vita. Come posso onorare il mio Signore se non dicendogli grazie Signore per come mi hai fatto? Qualcuno nei Salmi esprimeva io sono fatto in modo meraviglioso. Lui l'aveva scoperto. E perché non lo scopri anche tu? E perché non lo smetti di brontolare con Dio e dire perché mi hai fatto uomo o perché mi hai fatto donna? Perché mi hai fatto alto, perché mi hai fatto basso? Perché mi hai fatto nero, perché mi hai fatto bianco, o perché mi hai fatto biondo, mi hai fatto moro. Di quante cose ci stiamo lamentando col Signore anziché ringraziarlo? Solo io ho questi problemi?
No.
Signore, abbi pietà di noi. Ma abbiamo bisogno di entrare in questa realtà dove ringraziamo Dio per quello che Lui ha messo nella nostra vita. Perché Dio ci ha creato in Cristo Gesù per buone opere che Dio ha già preparato per noi. E Dio si aspetta che noi le facciamo. Si aspetta che noi ci impegniamo nel lavoro che Dio ci ha messo davanti. Si aspetta da noi che gli diciamo grazie perché tu mi hai fatto essere martello e così per tutta la mia vita pianterò chiodi. Grazie perché mi hai fatto essere forchetta e tutta la vita darò da mangiare a qualcuno. Grazie perché mi hai dato di essere coltello e così continuerò ad affettare tutta la vita
le cose che Dio vi metterà davanti. Siamo o non siamo nelle mani del Signore? Vogliamo essere nelle sue mani strumenti di benedizione, di pace, di gloria a Lui? E questo è possibile, questo è il nostro tempo di scoprire con semplicità la realtà. E iniziamo con un grazie. Grazie per come tu mi hai fatto. Amen. Grazie perché tu mi liberi dal peccato. E quindi, liberati dall'oppressione del peccato, del male, della malvagità che ci ha dominati fino a prima di conoscere Gesù, oggi in Cristo Gesù noi non siamo più obbligati al peccato. Pecchiamo ancora, ma non siamo obbligati. Noi potremmo vivere completamente liberi dal peccato, se solo ci credessimo. Impariamo a guardare Gesù. Possiamo essere liberi. E allora, liberi la grazia appunto che ci ammaestra, liberi dal peccato, camminiamo nella presenza di Dio, accettando nella nostra vita la sua volontà, non in modo fatalista, ma in modo consapevole. Signore, ti ringrazio, perché tu mi hai messo qui per un motivo preciso, per uno scopo preciso, e voglio imparare a essere ubbidiente. Ecco, questa parola a noi ci fa saltare i nervi. Ubbidisci, no? Se lo dico io, dite, pastore, date una calmata, eh? Però è il Signore che ci chiama all'ubbidienza. All'ubbidienza alla sua parola. All'ubbidienza alla visione che abbiamo dentro. All'ubbidienza alla sua parola che Lui scrive nel nostro cuore. Non siamo abituati ad ascoltare la parola di Dio come è davvero. La parola di Dio non ci dà dei consigli. Ci dà anche dei consigli. Ma ci dà degli ordini. Ci dice amatevi gli uni gli altri, non ci dice se ne avete voglia fatelo, se no chi se ne importa. No, no, dice ama il tuo prossimo come te stesso. Non è un consiglio, è un ordine. Non siamo abituati a prendere ordini, tutte le volte che prendiamo ordine ci si... Ma se viviamo nella grazia di Dio, l'ordine di Dio diventa la nostra volontà, la tua volontà è la mia libertà. Abbiamo un canto che ci dice questo, no? E noi abbiamo bisogno di rientrare in questa realtà di grazia dove la volontà di Dio è la libertà della mia vita, cosa che invece noi, pensando di essere liberi, siamo diventati schiavi di tutti i peccati che ci hanno schiavizzati. E questa è la tristezza. Ah, io sono libero, quindi fumo quello che mi pare, in realtà sono schiavo della sigaretta perché non ne posso fare a meno. E allora, io sono libero, mi drogo quanto voglio, sì, ma drogati pur finché vuoi, ma tu diventi schiavo della droga. Dico cose che sono evidenti, e così è l'adultero, e così qualsiasi altro peccato ci porta a schiavitù. E io, se non perdono, divento schiavo del mio risentimento. E Gesù invece mi dice, perdonate. Non ce lo consiglia, ci dà un ordine. Non so se vi suona familiare questo, però credo che sia importante che noi consideriamo che la volontà di Dio nella nostra vita non è un consiglio del buon amico che incontri al bar, ma è di quel padre che ti dice, figlio mio, vuoi vivere? Questa è la strada. Vuoi morire? Continua a peccare. L'hai sempre fatto? Prima o poi non sarà solo morte spirituale, ma sarà anche morte fisica. No, dice il Signore, scegliete la vita. Scegliete la vita, entrate in questa realtà, scegliete di ubbidire al Signore. Non sarà mai casuale, la vostra ubbidienza al Signore sarà sempre una scelta della vostra vita. Senza che ve ne rendiate conto, anche la disubbidienza è una scelta della vostra vita. Noi siamo talmente abituati a disubbidire che ci sembra strano il dover ascoltare un ordine di Dio che ci dice ama il tuo prossimo. Perdona, benedici. Continuamente sentiamo questo comando dal Signore, l'abbiamo ascoltato talmente tante volte e tante volte non abbiamo ubbidito, che ci sembra naturale continuare a non ubbidire. Fratelli, riflettiamo su queste cose, perché Dio ha messo in noi qualcosa di speciale e noi siamo il suo capolavoro, l'espressione della sua grazia, e Dio manifesterà la sua sapienza a questo mondo attraverso la sua Chiesa, e la sua Chiesa siete anche voi. Non solo voi, ma tutti i credenti sono la Chiesa del Signore, e tutti questi avranno un'esperienza particolare con con Dio se si lasciano toccare dal Signore. E se noi impariamo ad obbedire al Signore non solo perché abbiamo paura di andare all'inferno, perché questo già non è più grazia, ma è semplicemente paura, e scegliamo volontariamente di ubbidire al Signore, così che non ci pesano più i suoi comandamenti. Non è possibile che i figli di Dio dicano: ah, ma è duro, è difficile. No, non è né duro, né difficile, né incomprensibile. Sai benissimo qual è la volontà di Dio. Lasciati riempire dalla sua presenza. Lascia che lo Spirito Santo entri nella tua vita. E quando non ci riesci, chiama Gesù. Dice: cercatemi, chiamatemi. Chi mi cerca mi trova. Amen. Io so che alcuni di voi passano momenti difficili, ma chi è che non li ha passati? Io so che tu credi nel Signore. E allora fai sviluppare questo nuovo contenitore, questo nuovo oltre, dove la presenza di Dio può essere fresca, viva e attiva, capace di portare avanti un progetto che forse fino all'altro giorno hai solo sognato. Ma ora è tempo di fare delle scelte. E se segui Gesù, impari ad ubbidire. Impari ad ubbidire per una tua scelta personale. E allora tu non ubbidisci perché io ti dico ubbidisci al Signore, perché questo è pur vero e pur giusto che io lo dica, ma in ogni caso tu non ubbidisci a me, ubbidisci a papà. E allo Spirito Santo che dentro di te ti richiama ad amare, a perdonare, a vincere il male col bene, comunque e sempre, perché Dio ti dà la possibilità di farlo. Ed è tempo per noi di vivere questa grazia e di condividerla, con i fratelli, con la Chiesa intera, in questa settimana che ci ritroviamo così anche ad avere più presente il fatto della preghiera dell'unità di tutto il corpo di Cristo. Domani avremo anche un incontro con i pastori proprio in questo luogo, quindi vi invito anche in questo alla preghiera perché Dio possa mettere dei legami e dei rapporti di fiducia, di amore, ma anche di giustizia e di correttezza tra tutti i suoi figli, sia in ambito evangelico che nell'ambito, diciamo, più allargato verso le chiese ortodosse, verso le chiese cattoliche e tutto il resto che ci sta attorno, perché abbiamo bisogno di imparare ad essere esattamente quello che Dio ci ha chiamato ad essere. Noi siamo chiamati da Dio a essere l'espressione della sua grazia in questa terra. Quindi siamo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone.